Va bene. Allora, leggiamo. Allora, leggiamo il capitolo principale, diciamo. Andiamo al libro dei numeri e leggiamo il capitolo 22, che ci racconta una storia di quando Israele vagava nelle terre di Moab perché doveva poi raggiungere la terra promessa. E chiaramente quando Balak, che era uno di questi re, ebbe una grande paura nel vedere questo popolo che contemporaneamente nel suo passaggio era un popolo molto numeroso, era il popolo che usciva dall'Egitto dopo tante peripezie e aveva una paura folle di Israele. E quindi a chi rivolgersi? Sapeva come. E si rivolse a un indovino, e per fare cosa? Per maledire Israele, per maledirlo. Così sicuramente avrebbe vinto contro Israele, Israele sarebbe diventato impotente, sarebbe diventato, non sappiamo, attraverso la magia, attraverso, sono tante cose che non conosciamo. Comunque, vogliamo leggere questo capitolo. È troppo lungo? No, non è troppo lungo. Chi vuole leggere? Chi vuole leggere? Ah, Rosella.
Vedo io.
Va bene.
Poi i figli di Israele partirono e si accamparono nelle pianure di Moab, oltre il Giordano, sulla sponda opposta a Gerico. Or Balak, figlio di Zippor, vide tutto quello che Israele aveva fatto agli Amorei, e Moab ebbe una gran paura di questo popolo che era così numeroso. Moab fu preso da grande spavento a motivo dei figli di Israele. Così Moab disse agli anziani di Madian: Ora, questa moltitudine divorerà tutto ciò che è intorno a noi, come il bue divora l'erba dei campi. Balak, figlio di Zippor, era in quel tempo re di Moab. Egli mandò ambasciatori a Balaam, figlio di Beor, a Petor che è vicino al fiume, nel paese dei figli del suo popolo, per chiamarlo e dirgli: Ecco, un popolo è uscito dall'Egitto. Ecco. Esso ricopre la faccia della terra e si è stabilito di fronte a me. Or su vieni, ti prego, e maledici per me questo popolo, perché è troppo potente per me. Forse riuscirò a sconfiggerlo e potrò scacciarlo dal paese, poiché so che chi tu benedici è benedetto e chi tu maledici è maledetto. Allora gli anziani di Moab e gli anziani di Madian partirono con nelle loro mani la ricompensa dell'indovino. E arrivati da Balaam, gli riferirono le parole di Balak. Or Balaam disse loro: Passate la notte qui e vi riferirò la risposta che l'Eterno mi darà. Così i principi di Moab rimasero con Balaam. Allora Dio venne da Balaam e gli disse: Chi sono questi uomini che stanno con te? E Balaam rispose a Dio: Balak, figlio di Zippor, re di Moab, mi ha mandato a dire: Ecco, il popolo che è uscito dall'Egitto ricopre la faccia della terra. Or vieni e maledicilo per me. Forse riuscirò a batterlo e potrò scacciarlo. E Dio disse a Balaam: Tu non andrai con loro, non maledirai quel popolo, perché esso è benedetto. Così Balaam Si levò la mattina e disse ai principi di Balak: Ritornate al vostro paese, perché l'Eterno mi ha rifiutato il permesso di venire con voi. I principi di Moab quindi si levarono, tornarono da Balak e dissero: Balaam ha rifiutato di venire con noi. Allora Balak mandò di nuovo dei principi, in maggior numero e più ragguardevoli di quelli di prima. Essi vennero da Balaam e gli dissero: Così dice Balak, figlio di Zippor, De, nulla ti trattenga dal venire da me, perché io ti ricolmerò di onori e farò tutto ciò che mi dirai. Vieni dunque, ti prego, e maledici questo popolo per me. Ma Balaam rispose e disse ai servi di Balak: Anche se Balak mi desse la sua casa piena d'argento e d'oro, non potrei trasgredire l'ordine dell'Eterno, il mio Dio, per fare cosa piccola o grande. Ora perciò vi prego, rimanete qui anche voi questa notte, affinché sappia che altro l'Eterno mi dirà, che altro l'Eterno mi dirà. E Dio venne di notte a Balaam e gli disse: Se questi uomini sono venuti a chiamarti, levati e va con loro, ma farai solo ciò che io ti dirò. Così Balaam si levò la mattina, sellò la sua asina e se ne andò con i principi di Moab. Ma l'ira di Dio si accese perché egli era andato, e l'angelo dell'Eterno si pose sulla strada come nemico contro di lui. Ora egli cavalcava la sua asina e aveva con sé due servi. L'asina vide l'angelo dell'Eterno che stava sulla strada con la sua spada sguainata in mano. E l'asina uscì dalla strada ed entrò nei campi. Balaam allora percosse l'asina per farla ritornare sulla strada. Ma l'angelo dell'Eterno si fermò in uno stretto sentiero tra le vigne, che aveva un muro da una parte e un muro dall'altra. Quando l'asina vide l'angelo dell'Eterno, si strinse contro il muro e schiacciò il piede di Balaam contro il muro. Così Balaam la percosse di nuovo. Allora l'angelo dell'Eterno andò oltre e si fermò in un luogo stretto dove non c'era modo di muoversi né a destra né a sinistra. L'asina vide l'angelo dell'Eterno e si accovacciò sotto Balaam. L'ira di Balaam si accese ed egli percosse l'asina col suo bastone. Allora l'Eterno aperse la bocca dell'asina che disse a Balaam: Che ti ho fatto per percuotermi in questo modo ben 3 volte? E Balaam rispose all'asina: Perché ti sei burlata di me. Se avessi una spada in mano, ora ti ammazzerei. L'asina disse a Balaam: Non sono forse la tua asina sulla quale hai sempre cavalcato fino a quest'oggi? Sono forse abituata a comportarmi così con te? Ed egli rispose: No. Allora l'Eterno aperse gli occhi a Balaam ed egli vide l'angelo dell'Eterno che stava sulla strada con la sua spada sguainata in mano. E Balaam si inchinò e si prostrò con la faccia a terra. L'angelo dell'Eterno gli disse: Perché hai percorso la tua asina ben 3 volte? Ecco, io sono uscito come tuo nemico, perché la via che batti è contraria al mio volere. L'asina mi ha visto e mi ha schivato ben 3 volte. Se mi avesse schivato, io ti avrei certamente ucciso lasciando in vita lei. Allora Balaam disse all'angelo dell'Eterno: Io ho peccato, perché non sapevo che tu stavi sulla strada contro di me. Ora perciò, se ciò che sto facendo ti dispiace, tornerò indietro. Ma l'angelo dell'Eterno disse a Balaam: Va pure con quegli uomini, ma dirai soltanto quello che io ti dirò. Così Balaam andò con i principi di Balak. Quando Balak udì che Balaam arrivava, andò a incontrarlo alla città di Moab, che è sul confine segnato dall'Arnon, al margine estremo del suo territorio. Così Balak disse a Balaam: Non ti avevo forse mandato a chiamare con urgenza? Perché non sei venuto da me? Non sono forse in grado di onorarti? Balaam rispose a Balak: Ecco, sono venuto da te, ma potrei ora in alcun modo dire qualunque cosa? La parola che Dio mi metterà in bocca, quella dirò. Balaam andò con Balak e giunsero a Kiriat Uzzò. Balak quindi sacrificò buoi e pecore e ne mandò alcuni a Balaam e ai principi che erano con lui. Al mattino Balak prese Balaam e lo fece salire a Bamot Baal, e di là egli vide la parte estrema del popolo. Amen.
Beh, diciamo che chi non se ne intende, non ha seguito bene, un po' fatica a capire all'inizio questo racconto. Invece, se lo Spirito del Signore, non solo lo Spirito del Signore, ma se conosciamo un po' la storia, ci rendiamo conto che questo Balaam non era proprio uno stinco di santo, era un indovino, uno dei tanti indovini che c'erano all'epoca, che ce ne sono ancora oggi da tutte le parti. E viene chiamato questo personaggio poi anche, viene chiamato anche in causa nel Nuovo Testamento, dicendo che, per esempio, Pietro lo cita dicendo che egli amò il salario dell'iniquità. E poi si capiscono alcune cose, perché chi non conosce il Signore legge qua e dice: ma come? Dio poi gli ha detto di andare, no? Dopo un po'. Ma il problema è un altro, che egli sostanzialmente non seguiva la parola di Dio, egli seguiva il proprio interesse, quello che aveva in cuore lui. Questa è un po' la questione. Però la vediamo un po' più avanti. E come vi dicevo, in questa storia avviene proprio questo, che l'abbiamo letto poco fa. Questo Balak era terribilmente spaventato. Perché? Perché quando ha visto Israele fu preso da grande spavento, perché sapeva che aveva fatto cosa aveva fatto gli Amorei, e comunque dice: adesso cosa succede, come faccio? E quindi, anziché arrivare a delle altre buone ragioni, decise di testa sua, da pagano che era, di chiamare un indovino, qualcuno che aveva a che fare con l'occulto. Dice: ma come? Sappiamo, la scrittura dice che non è che parlava con Dio perché era una brava persona. Il Signore parla con chi vuole, questo ce lo dobbiamo mettere in testa. Ce lo dobbiamo mettere in testa. Quindi, poi, però questo non cambia, il fatto che tu parli con Dio, tra virgolette, non significa che gli sei gradito. Anzi, poi, volevo ancora leggere in 1 Giovanni, capitolo 5, i versetti che vanno dal 14 al 21. Allora.
Prima epistola.
Sì, la prima epistola. Puoi leggere tu? Sì.
14, 21. Questa è la sicurezza che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. E se sappiamo che Egli ci esaudisce in qualunque cosa che gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chiesto. Se uno vede il proprio fratello commettere un peccato che non sia a morte, preghi Dio. Ed egli gli darà la vita a quelli che, cioè, che commettono peccato che non è a morte. Vi è un peccato che è a morte. Non dico egli abbia a pregare per questo. Ogni iniquità è peccato, ma c'è un peccato che non è a morte. Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non pecca. Chi è nato da Dio preserva se stesso e il maligno non lo tocca. Noi sappiamo che siamo da Dio. E che tutto il mondo giace nel maligno, ma noi sappiamo che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intendimento affinché conosciamo colui che è il vero. E se noi siamo nel vero, nel suo Figlio Gesù Cristo, questo è il vero Dio e la vita eterna. Figlioletti, guardatevi dagli idoli.
Amen.
Amen.
Allora, Noi abbiamo questa fiducia che se gli chiediamo delle cose, no? Secondo, però se sono, vedi qua dice chiaro, se sono secondo la sua volontà, egli ce lo concede. Quindi dobbiamo dire, non è che tutto quello che gli chiediamo, il nostro problema, tra virgolette, è quello di accettare la volontà di Dio, comunque, se ci piace o non ci piace. Questo significa essere credenti. Questo significa essere credenti. E poi magari lo vedremo un attimino meglio. Ecco. E poi, naturalmente sapete che il peccato che conduce a morte, qual è? Sapete che è quello contro lo Spirito Santo. È quello contro lo Spirito Santo. E qual è il peccato contro lo Spirito Santo? L'abbiamo visto in diverse occasioni. È rifiutare la grazia di Dio e ci sono tutta una serie di cose, cioè spacciare le cose che sono di Dio per cose che vengono dall'avversario e viceversa. Insomma, ce n'è qui, ma c'è scritto tutto questo. Quindi quello è il peccato. Però poi c'è un'altra forma e questo ci dà anche questa sicurezza, che chiunque è nato da Dio non pecca. Significa che allora siamo perfetti, ma no, non pecca secondo il peccato che conduce alla morte, cioè non pecca contro Dio, e questa è la questione. È un peccato contro l'uomo, sempre un peccato rimane, no? Ma non è un peccato contro lo Spirito Santo. Ecco, allora. Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non pecca, anzi, chi è nato da Dio preserva se stesso, quindi stai attento a non buttarti anima, corpo a pesci, no? E il maligno non lo tocca, non lo tocca. Quindi questa è un'altra certezza che il credente ha. Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace nel maligno. Quindi è inutile che ci diciamo sempre le stesse cose, ci stupiamo sempre che succede questo e succede l'altro. Dobbiamo accettare una volta per tutte quello che la parola di Dio ci dice, che il mondo giace tutto nel maligno. Giaceva ieri come giace oggi. Non è che oggi giace un po' meno, ieri un po' di più. Niente, cambiano solo i tempi e le perversità. Ma il male rimane sempre uguale, tale quale. Allora, vedete, le cose che Dio ha fatto, che ha creato, sono perfette. E tu dici, ma per noi che crediamo è un'ovvietà. Fermi, fermi. Sono perfette. Esattamente, diciamo, sono perfette come e dove egli le ha poste. Cioè, una mano sta in questa posizione e questo è. Già il concetto di mano è una cosa che va al di là di, guardate solo le funzioni, guardate solo la sua forma, c'è da cadere per terra. C'è da cadere per terra. Se uno dovesse, immaginare una mano, non potrebbe farlo. Non c'è modo. Non c'è modo. Non c'è modo. Se voi chiudete una mano, le dita che sembravano più lunghe le vedete più corte. E c'è tutto un. Vi posso garantire che è una cosa che c'è da impazzire. Ma a parte le lodi che facciamo al Signore, no? Per queste, per la creazione, no? Ma questo, vedete, avviene proprio anche nel mondo animale, nel mondo vegetale, ovunque. Ogni cosa che egli ha fatto è perfetta, no? E come dice poi l'Apostolo Paolo, le cose, le perfezioni, parla delle perfezioni invisibili di lui. Quindi, noi cosa facciamo? Con la nostra intelligenza diciamo, ma questa cosa non poteva essere messa più in là. No? Gli occhi potevano essere in un altro posto. Immaginate che la testa, anziché qua sopra, la trovate sulla pancia e viceversa. Ma potremmo continuare, sapete benissimo. Poi cercherò di capire, cerchiamo di capire. Vedete, poi ci sono anche, non ci sono solo le cose, ci sono anche tutte le misure che sono straordinariamente perfette e il rapporto le une alle altre. Ma nel libro della Genesi, quando Dio distrugge quel mondo di allora attraverso il diluvio, c'è scritto che l'uomo nel suo traviamento non è che carne. Traviamento. Ma torniamo alla perfezione. Cosa succede? Ma Satana, cosa fa? Ci fa dubitare che le cose potevano anche essere diverse. Non so se mi sto spiegando. Cioè, ma sta cosa qua non poteva essere diversa. Questa foglia qui che ha fatto non poteva essere più piccola. Questo frutto che cade o questo seme che non poteva essere, perché in questa posizione? Poteva anche non esserci, perché? E invece non sono cose banali, cioè, ma per una cosa del genere. Beh, non è una cosa del genere, questo è un suggerimento di Satana, capito? Che ti mette in cuore, ma quando ti suggerisce queste cose? Quando tu sei debole, quando tu sei sotto peccato, quando tu hai aperto le porte a lui. Per creare qualsiasi cosa che noi vediamo e della quale godiamo, e c'è la vita, il centro di ogni cosa è la vita, ci è voluto lo Spirito di Dio per creare ogni cosa. E lo dice dall'inizio della Genesi. Ma come abbiamo visto in altre occasioni, ieri come oggi, è triste vedere come l'uomo inganna se stesso e lo fa semplicemente per realizzare i suoi desideri provvisori nella carne, no? E facendosi venire poi sempre dei dubbi, ma si fa venire dei dubbi per la sua distruzione futura. Dice, ma no, non possiamo avere dei dubbi. Sì, possiamo avere dei dubbi, ma non sulle cose di Dio. Non sulle cose di Dio. Allora, adesso collegate un po' dubbi, Balaam, eccetera. Ma il Signore dice che, come dice Pietro, sarebbe stato meglio per queste persone che hanno questi dubbi, soprattutto nelle cose della fede, se hanno intrapreso il giusto cammino o meno. Sarebbe stato meglio per loro non aver conosciuto la via della verità. Perché come dice il proverbio, il cane è tornato al suo vomito e la scrofa lavata è tornata ad avvoltolarsi nel fango. Nel fango. Mi chiedo se è giusto che ogni cosa, anche oggi, noi siamo credenti. Io mi chiedo se è giusto che noi facciamo sconto a tutto ciò che non è giusto, anche le cose più perverse, no? Non che noi le compiamo, ma che gli facciamo degli sconti. Io mi chiedo se è giusto. È come se fosse la normalità. E perché? Perché ci piace farci attrarre ancora da discorsi pomposi, come se quei discorsi ci dessero la vita eterna, no? E invece sappiamo che solo tu hai parole di vita eterna, dice Pietro al Signore. E questa è la differenza enorme che c'è tra chi crede e chi conosce soltanto. Perché Balaam, come conosceva Dio, ma non aveva relazione con lui, perché se avesse avuto relazione con lui, si sarebbe comportato diversamente. Quanto è ingannevole il cuore dell'uomo. Quindi, anzi, in un certo punto lo chiama anche il mio Dio. Quanti di noi chiamiamo il mio Dio? No. Però poi non abbiamo relazione con lui. Non abbiamo comunione. E allora ci lasciamo attrarre da discorsi pomposi. Vieni qua, diceva Balak, ti darò doni, cose, eccetera. E questo gli piaceva, come a tutti. Allora, vedete, questi discorsi però che non portano a nulla e noi investiamo il nostro tempo su cose, ma lo dice il Signore Gesù. Investiamo il nostro tempo su cose che non producono nulla, ma nulla su nulla. Ma quando è che decidiamo di vivere pienamente la nostra vita e prendere coscienza e prendere forza della nostra vita, consapevolezza della nostra vita e scacciare tutte le paure dalla nostra vita? Le paure ci sono perché? Perché abbiamo i dubbi. C'è scritto che un uomo tale non pensi di piacere a Dio. Ecco, io non sto dicendo queste cose per giudicare nessuno, devo pensare prima a me stesso. Ma sicuramente è un consiglio che il Signore ci dà. Un consiglio, sai, io lo chiamo consiglio per essere buono, tra virgolette, semmai mi sarà concesso di essere buono. Posso essere solo giustificato, e questo già è per grazia di Dio e sono molto contento. Quindi noi ci lasciamo trarre ancora da persone stupide di ogni genere, con discorsi stupidi e pomposi, perché cerchiamo, ma questo, ma cosa andate a cercare, scusate? Ma se un cibo che più vi piace, va bene, è finito, è condito in una latrina, ma voi andate ancora a cercare quel pezzo di cibo? Ancora andate a cercare quel pezzo di cibo, andate a vedere se è buono nella latrina, dove c'è di tutto. Sapete cos'è una latrina, no? A Napoli dicono una lota. Allora, a chi ce ne andremo noi? Diceva Pietro, tu solo hai parole di vita eterna. Ma la vogliamo finire di giocare sempre? Io so, non so, vado avanti, vado indietro, ma cioè, ma io non sono cose che io fatico veramente a capire. O perché sono pazzo, o perché forse sono esaltato. Qualcuno stamattina mi ha scritto, c'era anche mia moglie, ma poi ve ne parlerò. Troppo. Gli ho mandato un versetto alla parola di Dio, terribile quello che è. Parole che l'hanno fatta saltare in aria. Ma a chi ce ne andremo noi? Tu solo hai parole di vita eterna. La parola di Dio è una cosa per noi. Balaam sperava, dopo la risposta dell'Eterno, perché abbiamo visto che Balak lo manda a chiamare. Perché manda a chiamare lui? Capisci? Non manda a chiamare un amico di Israele, un amico di Dio, manda a chiamare uno che faceva questi, era a pagamento, si faceva pagare. Quando ti fai pagare, già ci sono molti dubbi sul servizio che tu puoi dare, caro fratello, cara sorella. Allora, lo manda a chiamare perché abbiamo visto che era, quando ha visto Israele, come gli tremavano le gambe. E dice, ma questo è lì. C'era forse più di 1 milione di persone. E dice, questi hanno fatto fuori, gli Amorei, no? Questi ci faranno a pezzi, ci divoreranno come le cavallette. Capisci? Quindi qui bisogna fare qualcosa. Non ce la facciamo con i mezzi. Così ragiona il mondo, eh? Non ce la facciamo con i mezzi fisici perché siamo inferiori. Allora qui ci vanno dei mezzi spirituali. Ci vanno delle maledizioni. Qui bisogna maledire Israele. Bisogna maledire questo popolo. Ci va qualcuno che mi maledisca questo popolo, me lo maledica. E allora manda a chiamare Balaam. Gli manda questi principi, perché questo dice, per convincerlo cosa fa? Gli offre del denaro, gli offre degli onori, gli offre. Però lui sa benissimo, Balaam, attenti, sa benissimo essendo che si rivolge a Dio per sapere che cosa ne pensa di questa cosa, è costretto a dire: io, caro Balak, ti posso dire solo quello che l'Eterno mi dirà. Quindi stiamo attenti a cadere. Oh, com'era bravo! Guarda che bravo profeta, no? Che bravo, capisci? Non è così. Non era bravo per niente. Lui sapeva che non poteva dire niente di diverso da quello che Dio gli avrebbe detto, perché non era un Dio qualsiasi. No? Allora, Balaam conosceva già la risposta di Dio. E che cosa? Perché non so se avete notato, prima orsu vieni e maledici, mi dice lui, eccetera, per me questo popolo perché è troppo potente, forse riuscirò a sconfiggerlo dal paese. Poiché so che chi tu maledici, chi tu benedici è benedetto, chi tu maledici è maledetto. Allora, gli anziani di Moab e di Madian partirono con loro, con le loro mani, la ricompensa, cioè già andarono con la ricompensa per l'indovino. E che cosa è successo? Lui chiede a Dio e dice, Balaam gli disse: chi sono questi uomini? Allora Dio gli disse, ma Dio figurarsi non lo sapeva, lo dice per Balaam. Dice, allora venne da Balaam e gli disse: chi sono questi uomini che stanno con te? E allora lui lì, secondo me, ha cominciato a far fugliare. Ecco, il popolo che è uscito dall'Egitto, ricopre la faccia della terra. Ah, ecco, Balaam dice, Balak figlio di Zippor, mi ha mandato a dire, ecco, quello che è. E Dio disse a Balaam: tu non andrai con loro, attenti, tu non andrai con loro, non maledirai quel popolo perché esso è benedetto. Non ci andrai. Ma che cosa succede? Così Balaam si levò la mattina e disse ai principi di Balak: ritornate al vostro paese perché l'Eterno mi ha rifiutato il permesso di venire con voi. Ma secondo voi non ci sarebbe andato? È certo che ci sarebbe andato. I principi di Moab quindi si levarono e tornarono da Balak. Allora sono andati. Balak, non contento, dice: beh, si vede che gli abbiamo dato poco. E allora gli dice: ti ricolmerò di onori, ti prego, maledicimi questo popolo. Ma Balaam rispose e dice: guarda, sapeva benissimo che tanto, quindi non è che torna a suo onore. Sa che Dio è fermo, che non ha dubbi in quello che dice. E gli dice: guarda, anche se Balak mi desse la sua casa piena d'argento, non trasgredirei, non potrei trasgredire l'ordine dell'Eterno. Poi lo chiama il mio Dio per fare cosa piccola o grande. Però gli dice: ora vi prego, guarda, ecco, vedete quando si insinua, dice, ah, però dice: ora rimanete anche qui questa notte affinché sappia cos'altro l'Eterno mi dirà. Hai capito? Hai capito? La doppiezza di cuore. Stiamo attenti. Questa è una cosa terribile davanti agli occhi di Dio, essere doppi di cuore. E cosa avviene? Pensa, gli ha detto ancora di star lì, ma perché? perché egli sperava che Dio cambiasse idea e così lui avrebbe potuto raggiungere i suoi miseri scopi, cioè avrebbe potuto avere del denaro, ricompense e onori dagli uomini. Ma Dio gli aveva già detto: tu non andrai con loro, non maledirai quel popolo perché esso è benedetto. Questo gli ha detto. E allora Dio venne di notte e gli disse: se questi uomini sono venuti a chiamarti, levati e va con loro. Capisci? Ma vi rendete conto cosa fa il Signore? Sapeva che lui voleva andare. Prima gli ha detto di non andare, la prima volta. Poi gli ha detto, conoscendo il cuore di questo doppio di, gli dice: vai, levati e vai con loro, ma farai solo ciò che ti dirò. Allora capisci? Questo è, parte tranquillo e va. Così si alza presto, sella la mattina presto, sella l'asina e va con i principi di Moab. Ma vediamo subito che l'ira di Dio si accende perché egli era andato. Capito? Quindi gli aveva ancora, cioè ormai era in una situazione che non sapeva manco lui cioè, e noi siamo così. Quando non ascoltiamo la parola di Dio, siamo sempre in quelle situazioni che non sappiamo mai bene, vorremmo fare quello che vogliamo, poi sembra che Dio ci conceda una cosa, ma la sua parola è scritta, ma che cosa ci deve concedere? Quello che è contro la parola di Dio, contro la sua parola, contro la sua volontà, è quello che ci deve concedere. Ma non credo. Allora, come parte l'ira di Dio si accende? No? E l'angelo si pose sulla strada come nemico contro di lui. Perché? Perché io, ma tu, ma questo dove sta andando, capisci? Come nemico contro l'asina vede l'angelo dell'Eterno che stava sulla strada. L'asina, non lui. Lo vede, con la vede l'angelo dell'Eterno con la spada sguainata e l'asino uscì dalla strada e entrò nei campi. Lo vede, si è spaventato, la povera bestia se n'è andata nei campi. Balaam allora la percosse. Perché? Perché dice: questo mi fa, cioè sto disgraziato, finalmente devo andare lì a fare i miei affari e st'asina esce di strada, capisci? Non vuole andare. È così. Ma l'angelo dell'Eterno si fermò in un sentiero stretto tra le vigne che aveva un muro da una parte e uno dall'altra. E quindi gli ha schiacciato la gamba, l'asino, contro il piede, contro il muro. E così Balaam gliel'ha suonata di nuovo. Allora l'angelo dell'Eterno si fermò in un luogo stretto, eccetera, eccetera. Allora, finalmente, dopo tutte le botte che ha preso, il Signore ha aperto la bocca all'asina, che poi, come dice Pietro, con voce umana represse la follia del profeta, perché questo la represse. Disse, allora l'Eterno aperse la bocca dell'asina, dice: che ti ho fatto per percuotermi in questo modo? Ben 3 volte? Gli dice: ma io non mi sono mai comportata così, cioè per 3 anni sempre sono stato fedele, se mi sono comportata così ci sarà un motivo. Allora l'Eterno aperse gli occhi a Balaam e vide l'angelo che stava sulla strada con lui con la spada sguainata. E allora, solo allora, egli si inchinò e si prostrò con la faccia a terra. E l'angelo gli disse: perché hai percosso la tua asina per ben 3 volte? Ecco, io sono uscito come tuo nemico perché la via che batti è contraria al mio volere. Ma ci andava tanto. Vedi, un credente non gliele devi dire queste cose. Non gliele devi dire queste cose. È ovvio che questo era un indovino. E così via. Poi gli dice ancora che l'asina mi ha visto e mi ha schivato ben 3 volte. Se non mi avesse schivato, capisci, io Ti avrei certamente ucciso lasciando in vita lei. Hai capito? Allora poi Balaam disse all'angelo dell'Eterno: io ho peccato, sì. Forza di causa maggiore, ho peccato. Hai peccato. No. E se ciò che sto facendo ti dispiace, ma vedi te, tornerò indietro. Ma perché? Vai avanti allora, vai, che ti taglio la testa come niente. Vai avanti. E noi, capisci, ci dovrebbe insegnare parecchie cose. Comunque, tornando, ecco, l'Eterno sapeva che nel cuore di Balaam c'era solo il desiderio di realizzare il suo profitto. Perché uno come Balaam, o come tante persone oggi, hanno il cuore soltanto a qui, alle cose della terra. Tutte le lotte che vengono fatte per questi 4 giorni sulla terra. Ideali, chat, un bam, su, devono cambiare il mondo. Cioè, un proliferare tonnellate di fesserie. A chi ce ne andremo noi? Su solo le parole di vita eterna, solo queste. La parola di Dio conta, il resto è tanta spazzatura. Non lo dico io, lo dice l'Apostolo Paolo. Quindi l'Eterno sapeva che nel cuore di Balaam c'era solo il desiderio di realizzare profitto. Il Signore gli aveva detto di non andare con il principe di Moab, ma egli prese tempo. Hai capito? Ecco perché Dio gli disse di andare, visto che, perché sapeva che lui voleva andare. Gli ha detto di non andare e lui ha preso tempo apposta. Così siamo noi. Noi vogliamo e speriamo che Dio cambi idea, capisci? Dall'oggi al domani. Noi quello speriamo. Sì, io voglio fare così. Speriamo che il Signore mi perdoni, ma il Signore ti perdona se sei sincero. Se sei sincero, non se sei doppio. E c'è scritto perché un doppio di cuore non può piacere a Dio in nessun caso. Allora il Signore gli aveva detto di non andare con il principe di Moab, ma egli perché gli ha detto no, state qua ancora stanotte che poi domani vediamo. Così siamo noi. Ecco, su ciò che è giusto o sbagliato, per far tornare i conti a nostro favore. Noi facciamo così, stiamo attenti, fratelli e sorelle, perché quello che ci ha propinato la religione negli anni, evangelica, cattolica, non porta bene da questo punto di vista. Perché i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. In spirito e verità, tali adoratori sono quelli che il Padre richiede. Quindi, non è così complicato, eh? Siamo noi complicati, che non vogliamo passare dalla via stretta, capisci? Perché sappiamo che a un certo punto l'asina potrebbe spingerci la gamba contro il muro e farci del male, capisci? E allora piuttosto non ci andiamo, eh? Non vogliamo passare. Allora, una volta però che prendiamo degli schiaffoni in faccia, allora diciamo addio, come ha fatto lui. Ma se non sei d'accordo, io torno indietro. Cioè, ma vi rendete conto? Un uomo deve dire addio. Se non sei d'accordo, torno indietro. Ma chi sei tu? Ma chi sei? Questo mostra una chiara doppiezza di cuore. E io torno indietro solo per forza di causa maggiore. Cioè, perché non potevo andare avanti. Se Balaam fosse andato avanti, l'angelo l'avrebbe sistemato a dovere. La povera asina aveva visto, per quello non ci voleva andare. Così siamo noi, dobbiamo tornare indietro per forza di causa maggiore. Ma se potessi scegliere, attenti, ma se potessi scegliere, sarei andato chiaramente avanti, contro la volontà di Dio. È qui il nostro peccato, è qui che si diventa subdoli, cioè un comportamento subdolo. Diciamo di essere credenti, ma sostanzialmente siamo subdoli. Allora, io sono convinto, molto convinto, che non possiamo piacere a Dio, perché questo non è una cosa questa è una cosa che cozza completamente contro la sua volontà. Allora sappiamo che la volontà di Dio è perfetta, esattamente come tutte le cose che ha creato. Come tutte le cose che ha creato. Possiamo noi fargli cambiare idea? Possiamo noi far cambiare idea a Dio? Su cosa? No, ma vi rendete conto? Vi rendete conto? Allora così, cosa c'è nel nostro cuore se siamo a questi livelli? È previsto per chi ha creduto che le opere della carne debbano cadere una dopo l'altra, giorno dopo giorno. Perché Gesù Cristo ci vuole presentare puliti, lavati, no? Perfetti da ogni colpa, benché le ha pagate lui. Ma siamo noi che dobbiamo però rimuoverle. Sono pagate, ma prendi quella porcheria che c'hai là dentro e buttala fuori. Te la deve portare pure fuori lui. Quello lo devi fare tu. E allora questo è previsto. Che se hai creduto, strada facendo, quelle opere debbano morire, per non cedere il passo all'inganno della speranza che Dio cambi idea. Ma vedi te, nella speranza che Dio cambi idea, ma stai scherzando. Allora, fate morire le opere infruttuose della carne. Lo dico io? No. Allora, è di grande insegnamento questa parte che abbiamo visto del capitolo 22, che ci mostra un Dio che non muta, un Dio che ci dà, non ci sono dubbi in lui. C'è scritto che non c'è ombra o, lo dice, mi pare, non so se in Giuda, che non c'è variazione in Dio, non c'è mutamento, non cambia, egli è sempre lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Quindi è di grande insegnamento questa prima parte del capitolo 22, perché ci mostra un Dio che non muta. Se così non fosse, noi non avremmo alcuna certezza. La nostra fede sarebbe vana, sarebbe completamente vana. Io non so più in quale Dio avrei creduto. E non so più che cos'è la mia fede a questo punto, perché sarebbe un Dio oggi che dice una cosa e domani ne dice un'altra, cambiato a nostro gusto e piacere, no? Oggi lo dipingiamo in un modo, e domani lo dipingiamo in un altro, a nostro gusto e piacere, capito? Non farti immagine alcuna di Dio in nessun caso. In nessuna occasione. Allora, noi crediamo perché la sua parola è stabile e sicura. Non c'è variazione, mutamento, con la quale Dio ha pure fondato i cieli e la terra, assieme alle miriadi, 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 potrei andare avanti fino all'eternità, di leggi che regolano la vita. Ah, questo è il nostro Dio. Dio non muta. Nella storia si ripetono le questioni come quella che abbiamo visto, no? Nella storia del re Saul ci ricorda anche, questa è una storia simile per certi versi, ma lo tiro fuori solo per esempio, per farvi capire che Dio non muta, gli uomini fanno sempre così. Dio lo ha rimosso perché lo ha rigettato la prima volta, basta. Gli aveva dato la vittoria, è questo qua che ha fatto. Gli aveva detto stermina tutto, Lui si è tenuto i buoi, le cose, gli dispi ha graziato il re, cioè ha fatto il contrario. Non devi fare di testa tua, mi fai da me in queste cose. È deleterio. Allora c'è scritto: onora tuo padre e tua madre, ma principalmente è al primo posto colui che ti ha creato. Perché c'è scritto: chi ama padre e madre più di me non è degno di me. Questo te la dice lunga su quello che stiamo dicendo. Te la dice lunga. Se tu disonori, lo disonoro. Non vedrai bene. Vedrai bene nella tua vita. Perciò convertiti adesso. Adesso. E non stare neanche a discutere su ciò che la parola di Dio ci proibisce. No. A mio nipote, quello piccolo, gli faccio no. Così. La fornicazione è fornicazione. Il furto è furto. L'adulterio è adulterio. Riconosci oggi che c'è un Dio che ha fatto queste leggi. E non essere come i pagani, che per un momento di vanagloria vende la propria vita, la propria integrità. Ecco, allora, se sei integro, puoi cadere, ma non sarai abbattuto. Entra nella famiglia di Israele. Questa famiglia ci possiamo entrare solo attraverso il Messia e non in un altro modo. Allora potremmo dire nella nostra vita. Voglio leggervi nel capitolo 23 ancora dei brani, ma sarebbe tutto da leggere. Diventa molto lungo, come facciamo? Però avete voi a casa vostra, potete farlo. A un certo punto la storia di Balaam prosegue, e di Balak. Balaam, a un certo punto, sto leggendo il capitolo, il versetto 7 del 23. Allora Balaam pronunciò il suo oracolo e disse: Balak, il re di Moab, mi ha fatto venire da Aram, nel Monte d'Oriente, dicendo: vieni, maledici per me Giacobbe. Vieni, accusa Israele. Come posso maledire colui che Dio non ha maledetto? Come posso accusare colui che l'Eterno non ha accusato? Ecco, io vedo dalla cima delle rupi, lo contemplo dalle alture. Ecco, è un popolo che dimora solo e non è contato tra le nazioni. Che meraviglia! Ieri come oggi, Israele non è contato, sembra un fenomeno strano alle Nazioni Unite, cioè è veramente un disastro per tutti, è una pietra, non sanno che pesci prendere. Ieri come oggi, sono loro che decidono se deve essere vivere o morire, no. Allora, poi c'è scritto, versetto 10, chi può calcolare la polvere di Giacobbe o contare il quarto di Israele? Ecco, poi lui sa, capito? Possa io morire della morte dei giusti e possa la mia fine essere come la loro. Un minimo di luminosità gli è venuta. Allora Balak disse a Balaam: che mi hai fatto? Ecco, questa era una bestia, un pagano. Che mi hai fatto? Ti ho preso per maledire i miei nemici, ed ecco che tu grandemente li hai benedetti. Ma egli rispose e disse: non devo io farmi premura di dire ciò che l'Eterno mi mette in bocca. Cioè ancora, perché non aveva scampo, non c'è niente da fare, Balaam non aveva scampo. E vi voglio leggere a questo punto, vi ricordate che abbiamo letto prima in Giovanni che Satana non li tocca, coloro che ascoltano il Signore. Versetto 23 c'è scritto: non c'è sortileggio contro Giacobbe, non c'è divinazione contro Israele. Che benedizione! Sia così nella mia vita, sia così nella vita di tutti coloro che amano Dio. Ora bisogna dire di Giacobbe e di Israele cosa Dio ha compiuto. No? Allora, non c'è sortileggio, non c'è. Cioè, voglio dire, tu puoi chiamare tutti i maghi del mondo, messi tutti assieme, tutti i satanassi del mondo, sotto, non c'è sortileggio, c'è niente da fare. Non c'è niente da fare. Ecco, non c'è sortileggio né divinazione, perché noi siamo diventati proprietà di colui che ci ha comprati. Questo è. Ma fratelli, o siamo diventati sua proprietà, oppure siamo nostra proprietà e siamo come quelle onde che un po' di qua, un po' di là, e non sappiamo cosa fare. Allora è proprio per questo. Non dobbiamo dimenticare l'appartenenza, ma non a una chiesa, a una forma mentale di ecumenismo evangelico, tutte balle. Noi siamo stati comprati da Cristo col suo sangue e gli vogliamo appartenere integralmente. Io questo lo desidero con tutto il mio essere. Allora, per qualsiasi cosa nei nostri confronti, teniamolo ben presente. Se siamo in questa condizione, non diciamo che è così generalmente. Una volta che fai la bella dichiarazione, io ho creduto, e bambi, e poi sei peggio di un pagano. Ma se tu ti trovi in questa condizione, allora per qualsiasi cosa nei nostri confronti, abbiamo visto Giobbe, ha dovuto chiedere il permesso. Ci va il permesso di Dio. Se no, non è possibile che la nostra vita sia toccata. Ci va il suo permesso. Non può Satana fare nulla senza il permesso del Signore. Quindi, se gli apparteniamo. Allora, tante cose Dio le permette nella nostra vita, perché? Anche cose negative, spesso. Perché le permette? Per un semplice motivo, affinché ci ravvediamo. Il ravvedimento è essenziale, è la base, è come la vita che entra nella morte. Il ravvedimento è così, più ti ravvedi, più rinasci. Capisci? Il ravvedimento è proprio acqua pura, acqua viva, che entra nel credente, lo rigenera, lo fa diventare veramente un albero forte, una quercia robusta, un cedro del Libano, che ne so, in piena salute. Ma solo il ravvedimento. E allora il Signore permette le prove per questo motivo, perché ci possiamo ravvedere. Ma la consolazione è, come ho visto prima, il maligno non ci tocca. Se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, l'abbiamo letto prima, egli ci esaudisce, sicuro. Se non ci concede quel che gli chiediamo, è perché è meglio per noi. È meglio per noi che non ce lo conceda. Vedete, tutto cambia. Tutto cambia, tutto muta. Il proposito di Dio, no. Il proposito di Dio, no. Ecco, Balaam amava essere adulato, come oggi. Ne abbiamo dei pastori, apostoli, tra virgolette. Mi viene quasi da ridere. No, si fanno pagare. Come va? Ecco, questo è un altro insegnamento anche per queste persone qua, che in nome di Dio chiedono soldi in continuazione, fanno tutta una serie di petizioni di vario genere ma io non ho mai visto che Paolo o qualsiasi servitore si sia mai fatto pagare. Paolo, poverino, lavorava con le sue mani, anche per andare incontro anche ai bisogni di altri. Pensa che amore, pensa che amore. E allora, se non ci concede quel che gli chiediamo è perché è meglio per noi. Tutto cambia, tutto muta, ma il proposito di Dio per noi no. Allora, Balaam amava essere adulato e onorato dai potenti, ma la sua richiesta andava contro il proposito di Dio e per frustrazione dovette benedire Israele, suo malgrado. Per frustrazione, per forza. Mica perché aveva piacere di farlo, perché se fosse stato per lui l'avrebbe maledetto, avrebbe preso i soldi di Balak. Allora, restiamo fedeli e le frustrazioni dei nostri nemici si manifesteranno. Domanda, come posso maledire colui che Dio non ha maledetto? Come posso? Come posso maledire colui che Dio non ha maledetto? Se il Signore dichiara maledetto una cosa, tutto ciò che si oppone alla sua volontà. Posso io benedire una cosa che Dio ha maledetto? Ma come faccio? E tutti questi qua che oggi vogliono benedire i rapporti tra omosessuali, tutte queste cose qua. Chi ti benedirà se Dio ha maledetto una cosa? E ha detto che quella cosa non va bene. Quella, come tante altre cose, come tutto ciò che è contro la sua legge, che è contro la natura. Chi lo benedirà? Un prete? Un pastore? Un credente qualsiasi farà queste benedizioni a ciò che Dio ha dichiarato illegale, che ha dichiarato contro natura, contro la sua volontà? Piuttosto fuggiamo dal male, perché non c'è alcuna altra cosa che ci rimane. Vedete, se Dio dichiara giusta una cosa, chi è che la dichiarerà sbagliata? E se Dio dichiara una cosa sbagliata, chi è che la dichiarerà giusta? Le leggi di uno Stato? I giornalisti televisivi? Questi venduti? Sempre per denaro, vedi? Sono al servizio come Baal. Solo che questi non conoscono Dio per niente. E quindi non hanno neanche. L'altro perlomeno ha detto: beh, conoscendo Dio, ha detto: se mi dice una cosa, io quella non posso fare diversamente. Quella mi dice e quella è. Però, nonostante tutto, ci provava a cercare di mutare le cose. Quindi, se Dio dichiara una cosa sbagliata, chi è che la dichiarerà giusta? Ma vi rendete conto che non dovete neanche ascoltarli, questi satanassi, che parlano, che sparano da tutte le parti le loro scienzialate. Vi vogliono arrestare? Venite. Vediamo. Sono qua. Non c'ho paura. Non c'ho paura di dire le cose che sto dicendo qua pubblicamente. Mi arrestino. Vediamo. Allora, è per questo. Possiamo dire tranquillamente che Dio è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Amen.